Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Come ho già avuto modo di chiarire, per il governo italiano il finanziamento della difesa non potrà avvenire a scapito di settori fondamentali per i cittadini, quali ad esempio la sanità e i servizi pubblici.
Questo ha detto, care ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi il ministro dell'economia Giorgetti al cosiddetto question time, cioè interrogazione con risposta immediata a proposito del piano di difesa europeo che oggi è stato approvato dal Parlamento europeo, il Parlamento a Strasburgo, e che però ha spaccato la politica italiana rispetto anche alle famiglie politiche a cui si collegano i partiti italiani in Europa. E Giorgetti ha detto, tra l'altro, dice come la penso io, la pensa anche il governo, cioè i soldi, i finanziamenti che serviranno appunto per questo piano di difesa europeo non devono intaccare o compromettere in qualche modo i servizi sociali, la sanità. Il piano è passato con appunto questa spaccatura nella politica italiana, e insieme a un generale che conoscete molto bene da tempo qui a Effetto Notte cercheremo di capire questo a che cosa porta, cosa implica, che cosa cambierà per l'Europa e per la difesa dei singoli paesi e nel suo insieme, insomma in concreto che cosa sarà questo piano di difesa europeo. E poi ovviamente ci concentreremo su una guerra che magari non è appunto fatta per fortuna con morti e feriti, però sicuramente con danni, che è quella innescata da Trump con i dazi, questa guerra commerciale a cui l'Europa oggi, in questa giornata particolarmente intensa per l'Unione Europea, ha deciso di rispondere con altrettanti dazi. A sua volta Trump dice questa battaglia commerciale la vincerò io, insomma senza esclusione di colpi e probabilmente con danni reciproci. Non si capisce perché, o magari qualcuno insomma ritiene che vi siano delle ragioni. E poi ci sono degli sviluppi importanti sulla morte di Rami, il ragazzo che appunto mesi fa inseguito dai carabinieri in motorino con un suo amico, perché non si erano fermati all'alta, poi è morto in un incidente. Cercheremo di capire a cosa sono arrivate le indagini, il consulente della Procura di Milano. Per i vostri messaggi, per le vostre riflessioni, i commenti, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte o il numero per WhatsApp, messaggi scritti, tassativamente scritti, non audio perché non li posso far sentire. 349-238-6666, questo è il numero, 349-238-6666, dopodiché partiamo come sempre con la sintesi della giornata. La guerra commerciale, l'Europa reagisce ai dazi americani e Trump assicura vinceremo la battaglia commerciale. È rivolto a Mosca, avverte accetti il cessate il fuoco in Ucraina o arriveranno sanzioni devastanti. Difesa, l'Europa approva il piano di riarmo ma l'Italia si spacca. La morte di Rami a Milano, il consulente dei PM conclude l'incidente è stato causato dall'amico, il carabiniere ha frenato quando doveva. La classifica delle migliori università del mondo, anche quest'anno la Sapienza di Roma prima negli studi classici. Venezia IUAV entra nella top 10 per la storia dell'arte. Quindi per l'appunto dalla guerra commerciale innescata da Donald Trump, l'Europa reagisce e il presidente americano fa sapere che risponderà a sua volta ai dazi decisi dall'Unione Europea nei confronti di alcuni prodotti americani.
Vinceremo la battaglia finanziaria con l'Unione Europea, ha affermato il presidente americano Trump, promettendo ritorsioni contro i dazi imposti dall'UE. Quello che chiederanno a noi lo chiederemo a loro, ha aggiunto il presidente USA dallo studio Vale. Bruxelles ha infatti lanciato una serie di contromisure per proteggersi dalle ingiustificate restrizioni commerciali decise dagli USA, che oggi hanno imposto dazi fino al 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio. Dalle barche al bourbon fino alle moto americane come la Harley Davidson, l'UE applicherà nuovamente sui beni USA le misure sospese del 2018 e del 2020. Il primo ministro canadese Carney afferma di essere pronto a incontrarsi con il presidente Trump quando ci sarà rispetto per la sovranità canadese. Ottawa, come spiegato dal ministro delle finanze LeBlanc, ha risposto con tariffe aggiuntive per 29,8 miliardi di dollari canadesi su beni USA, acciaio e alluminio, ma anche ghisa, computer e attrezzature sportive. prova ad attendere la presidente messicana Sheinbaum, mentre il Brasile, secondo maggiore fornitore di acciaio degli USA, non ha intenzione di reagire. Il presidente Lula ha chiesto di esercitare la massima calma. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E Trump ha anche fatto sapere che i suoi negoziatori americani saranno in Russia in settimana. Il presidente americano ha anche auspicato che Vladimir Putin accetti il cessate il fuoco di cui che si è raggiunto, appunto, diciamo, come intesa ieri, come abbiamo raccontato, in Arabia Saudita tra la delegazione ucraina e quella americana. Dice: altrimenti arriveranno per la Russia sanzioni devastanti.
I can do things financially that would be very bad for Russia. I don't want to do that because I want to get peace. We can, but
possiamo fare molto, possiamo farlo in maniera devastante per gli interessi russi. Io non lo voglio fare, ma posso farle. È un avvertimento che si alterna alla minaccia, quella lanciata da Donald Trump verso Mosca e Vladimir Putin, mentre nel salotto della Casa Bianca parla con il premier irlandese, passando da un dossier all'altro sul filo delle domande dei giornalisti. L'impressione è che senta l'opportunità di portare presto a casa un risultato che illuminerebbe la sua presidenza. Non a caso alterna gli avvertimenti all'elenco dei fallimenti dei suoi predecessori. Ce n'è per tutti, da Obama a Biden. Tutti hanno ceduto pezzi di Ucraina alla Russia. Io mai, insiste il presidente, convinto di vedere la pace oltre la minaccia e la resistenza del leader russo che per ora tace, tenendosi strette le sue carte. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto fa un passo avanti il piano europeo di riarmo, piano che ha spaccato la delegazione italiana e la maggioranza di governo.
Luce verde del Parlamento europeo al piano Rearm Europe, con 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti. La risoluzione di Strasburgo non è vincolante e invita l'Unione europea ad agire con urgenza per garantire la propria sicurezza. Tra le opzioni previste, la possibilità di introdurre un sistema di obbligazioni europee per finanziare investimenti militari su larga scala e di fare ricorso ai corona bond inutilizzati a integrazione del Rearm EU. Il testo invita anche la Banca europea per gli investimenti a investire più attivamente nell'industria europea della difesa anche mediante l'emissione di debito a destinazione vincolata. La risoluzione rappresenta il contributo dell'emiciclo al libro bianco sulla difesa che la Commissione presenterà la prossima settimana in vista del secondo Consiglio europeo del mese dedicato proprio alla difesa. In una seconda risoluzione gli eurodeputati hanno ribadito l'appoggio all'Ucraina chiedendo di incrementare e accelerare l'assistenza militare a Kiev. Da Strasburgo sostegno alla proposta di cessate il fuoco e alla coalizione dei volenterosi per offrire all'Ucraina garanzie di sicurezza. Il voto su Rearm EU ha spaccato la delegazione italiana e la maggioranza di governo, con il sì di Fratelli d'Italia e di Forza Italia e il no della Lega. Nella centro-sinistra PD spaccato a metà tra favorevoli e astenuti, voti contrari da Movimento 5 Stelle, Sinistra e Verdi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora andiamo sulla cronaca italiana. Ieri parlavamo della riapertura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, nella puntata di ieri. Bene, domani sarà sottoposto al test del DNA l'amico del fratello di Chiara, indagato dopo la perizia presentata dai legali di Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni di carcere per il delitto avvenuto nell'agosto del 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia.
Non solo l'esame del DNA del materiale organico trovato sotto le unghie di Chiara, la procura di Pavia chiede di effettuare nuovi accertamenti anche sulle impronte, quelle di una scarpa e quelle su un dispenser di sapone trovate all'interno della villetta di Garlasco. L'obiettivo è verificare se siano compatibili con quelle di Andrea Sempio, l'amico del fratello della vittima, che è stato iscritto nel registro degli indagati a seguito della nuova perizia presentata dalla difesa di Alberto Stasi. Obbligato dai giudici dopo il suo iniziale rifiuto, domani Sempio sarà sottoposto all'esame del DNA. A destare sospetti sono anche le sue telefonate al numero fisso della famiglia Poggi nei giorni prima dell'omicidio, aggiunge uno dei legali di Stasi.
Il suo amico, il fratello di Chiara, era in montagna e come mai lo cercava a casa sul telefono fisso?
Convinto della colpevolezza di Stasi, l'avvocato della famiglia Poggi si mostra invece scettico sulle nuove indagini. È il settimo tentativo di far cadere la condanna, ricorda il legale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poi il caso di Rami e il Gaml. La perizia sulla dinamica scagionerebbe il carabiniere coinvolto nell'inseguimento per le vie di Milano, attribuendo la responsabilità dell'incidente in cui morì il 19enne all'amico che guidava il motorino. Poi, come vi dicevo, nel corso di questa puntata andremo più nel dettaglio di questa consulenza che avrebbe portato a questa conclusione. Per quanto riguarda la salute del Papa, resta stazionaria. La radiografia eseguita conferma i miglioramenti che erano stati riscontrati dai medici nei giorni scorsi, ma è presto per parlare di dimissioni dall'ospedale, di ritorno a casa Santa Marta o di un nuovo punto stampa da parte dello staff medico. Resta la cautela, considerata la complessità comunque del quadro generale, come ribadito anche questa sera nel bollettino medico. Domani sarà il 12° anno dall'arrivo di Bergoglio al soglio pontificio. Una tragedia a Genova: una donna di 58 anni è morta schiacciata da una palma che ha ceduto dalle radici, forse fradice, dopo le piogge intense di queste ore.
Che in piazza Paolo Danovi parcheggi Aiuole tra la stazione Brignole e il quartiere della Foce e quella palma fosse pericolante lo denunciavano da anni i commercianti della zona, come dimostrano oggi le varie segnalazioni postate sui social. Per questo pare venisse periodicamente controllata dall'azienda comunale delle manutenzioni. Nel primo pomeriggio, mentre su Genova imperversava il temporale, è crollata sradicandosi dal terreno senza che il tronco si spezzasse. In quell'istante, proprio lì sotto, stava transitando una donna di 57 anni, una funzionaria della regione Liguria, abitante poco distante. La pianta l'ha schiacciata, inutili i soccorsi immediatamente scattati. È morta così sotto gli occhi di una piccola folla impietrita davanti ai tanti che da lì erano appena passati o che da lì sarebbero passati magari appena un attimo prima o un attimo dopo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Violenza maschile nei confronti delle donne. Non si è suicidata Ramona Rinaldi, la donna di 39 anni trovata morta nel box doccia del bagno dell'appartamento di famiglia a Veniano, provincia di Como, all'alba dello scorso 21 febbraio. Il marito, Daniele Re, disoccupato di 33 anni, indagato per omicidio volontario. Era stato lui a chiamare i soccorsi attorno alle 5 del mattino chiedendo aiuto, riferendo che la moglie si era chiusa a chiave in bagno e non gli rispondeva più da alcuni minuti. L'uomo è accusato dalla Procura della Repubblica di Como di omicidio e maltrattamenti. Una squadra di carabinieri dei RIS di Parma è arrivata a Veniano per eseguire un sopralluogo all'interno dell'abitazione in cui Ramona, che lavorava in un supermercato di Olgiate e Comasco, viveva con il compagno e la loro bambina di 6 anni. Il sindacato dei medici ospedalieri Anao Assomed boccia la riforma dell'ingresso alla facoltà di medicina. Ieri è arrivato il via libera definitivo del Parlamento, niente più test d'ingresso. D'ora in poi la selezione verrà fatta dopo 6 mesi di frequenza dei corsi e fatti alcuni esami obbligatori. Secondo il sindacato, questo nuovo meccanismo non risolverà il problema della carenza di personale e non risolverà il problema dei posti, delle borse di studio, della specializzazione, che restano 14.000. E ancora sull'università, oggi è stata pubblicata la classifica delle migliori al mondo, l'Italia non è messa male.
È un primato ribadito per il quinto anno di seguito, quello della Sapienza di Roma in testa alla classifica per gli studi classici e di storia antica, seguita per la prima volta non da Oxford e Cambridge, solo quarte e quinte, ma dalla cinese Peking University. My Rankings by Subject, la classifica internazionale delle università per disciplina, regala anche altre soddisfazioni al nostro paese. Sotto la lente di ingrandimento sono oltre 5.000 università, di cui solo un terzo entra a far parte della classifica vera e propria. L'Italia con 632 piazzamenti, seconda in Europa solo alla Germania, settima al mondo. Tra le migliori università italiane, se analizzate per singolo dipartimento, oltre alla Sapienza per studi classici e storia antica, c'è il Politecnico di Milano in arte e design, architettura e ambiente costruito, la Bocconi per il marketing e gli studi di economia e gestione, la Normale di Pisa per gli studi classici e la storia antica, l'Università IUAV di Venezia in storia dell'arte. A livello globale invece le università italiane non appaiono mai nelle prime posizioni, ma oltre la centesima, mentre la migliore al mondo con il primo posto in 19 discipline è l'Università di Harvard. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
E poi dovremmo riuscire a raggiungere la rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, naturalmente, per parlarne più in specifico di questo record che appunto dura da 5 anni, grande orgoglio quindi per La Sapienza di Roma. Sarà invece Pordenone, la capitale italiana della cultura 2027. Sentiamo il sindaco Alberto Parigi al microfono oggi di Alessio Maurizio. Effetto giorno.
A Pordenone, non tutti lo sanno, ma c'è una scena culturale inaspettata nelle forme e nei contenuti, in attesa. Non è solo una città di capannoni industriali come nell'immaginario collettivo nazionale. La Commissione credo che abbia acceso un faro su un pezzo d'Italia, tutta la provincia profonda del nord-est, che sa esprimere anche cultura e quindi è ben alto rispetto all'economia, di cui siamo fieri. E anzi crediamo che proprio il binomio cultura-economia, cultura-impresa possa essere vincente.
Bene, e con la cultura vincente ci fermiamo momentaneamente, giusto per poco, e ritorno a momenti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, la sintesi della giornata che vi ho sempre raccontato, come sempre Roberta Giordano con voi, vagamente raffreddata, e i vostri commenti in diretta sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per WhatsApp che è lo stesso, sempre 349-238-6666. Come vi dicevo, tanti fatti da approfondire anche oggi, partiremo dalla guerra commerciale lanciata da Trump con grande preoccupazione a livello internazionale, tanto che abbiamo visto anche nei giorni scorsi il tilt delle borse, il tonfo anche di Wall Street, la borsa americana, a cui dovrebbe essere particolarmente sensibile Donald Trump, che però continua sulla sua strada. È vero che ha fatto un po' di movimento a yo-yo, prima le ha imposti a Canada, Messico e Cina, poi a Canada, Messico le ha sospesi per un mese, però poi alcuni altri dazi li ha imposti nuovamente, e così ha risposto anche il Canada pesantemente. E adesso poi sono partiti da oggi i dazi sui metalli, quindi su alluminio e acciaio, che avranno un grosso impatto soprattutto sul settore automobilistico, con alcune delle maggiori impennate dei prezzi previste per i veicoli di grandi dimensioni come i pick-up, che vanno così tanto negli Stati Uniti, i SUV, e l'Europa però ha deciso di rispondere pesantemente, e a sua volta Trump, come fosse stata l'Europa a iniziare questa guerra commerciale, visto che già lui aveva messo dei dazi poi sospesi nella prima amministrazione, dice: ma io vincerò io questa guerra commerciale contro i dazi europei. Questo, poi invece dopo parleremo con il generale Maurizio Fioravanti, che ormai conoscete da tempo qui Effetto Notte, di un'altra guerra, la guerra russa contro l'Ucraina, ma in particolare di tutto quello che è successo negli ultimi 3 anni e mezzo e che spinge a questo punto l'Europa a una difesa comune. Ma partiamo dal primo tema. Quello della guerra commerciale di Trump, come vi dicevo, e a questo punto, visti anche i dazi imposti su alluminio e acciaio, che come vi dicevo penalizzano e penalizzeranno soprattutto il settore automobilistico, l'Unione Europea, che è a sua volta colpita da questi dazi, ha deciso di imporre sugli Stati Uniti dazi, quindi tariffe, per 26 miliardi, ma Trump di nuovo aggressivamente dice: vincerò io questa battaglia commerciale. Ci colleghiamo quindi con gli Stati Uniti, il paese di Donald Trump, dove c'è però anche il nostro Marco Valsania, senza colpa ovviamente. Ciao Marco.
Ciao.
Marco, allora dicevo, il tilt in questi giorni dei mercati finanziari, no? Dopo questi dazi imposti prima sul Canada, poi sul Messico, poi sospesi parzialmente, poi rimessi su altri, poi la risposta del Canada, e adesso quelli che sono partiti oggi su alluminio, sui metalli, insomma, che colpiscono anche l'Europa, e l'Europa che a sua volta risponde. Tra l'altro, l'abbiamo detto più volte, questa guerra commerciale farà danni reciproci e probabilmente aumenterà anche l'inflazione negli Stati Uniti, anche se mi sembrava di leggere oggi che forse è invece leggermente calata. Insomma, che situazione c'è, Marco?
È una situazione sicuramente tesa, confusa, incerta e nervosa nel paese, e non solo tra, quindi tra gli alleati, anche dentro gli Stati Uniti. Partiamo da, così rapidamente, dal dato sull'inflazione. È vero, l'inflazione è leggermente scesa e è stata rimasta leggermente sotto le attese, 2,8% annuale, ma è un'inflazione, è appunto al netto della guerra, della vera guerra dei dazi, quindi è un dato per cui anche gli operatori fanno fatica a entusiasmarsi davanti a un simile dato, che magari in un altro momento avrebbe così tranquillizzato, rassicurato su cali delle pressioni inflazionistiche e quindi su eventuali poi maggiori margini di manovra per la Fed qualora dovesse stimolare l'economia. Davanti a dazi che ancora devono riflettersi nei dati economici, quindi questo dato rimane un po' vecchio. Per riassumere, quindi un po' diciamo meno significativo di quanto avrebbe potuto essere. Detto questo, appunto, i segnali sulla guerra commerciale restano quanto più caotici e aggressivi da parte dell'amministrazione Trump. Se è vero che ha fatto questa leggera de-escalation ieri con il Canada, una giornata cardiopalma in cui a un certo punto appunto Trump aveva minacciato di raddoppiare i dazi sui metalli, specificamente contro il Canada, in rappresaglia alla rappresaglia canadese sui precedenti dazi di Trump già scattati e che in particolare su una sovrattassa sull'elettricità imposta dall'Ontario a forniture a alcuni stati americani. Ecco, quella è rientrata, ma appunto poi oggi sono scattate le tariffe che erano state già preannunciate e previste, cioè il 25% su tutto l'import di acciaio e alluminio per ragioni di sicurezza nazionale, che colpisce tutti i partner degli Stati Uniti, con particolare accento per il Canada, che comunque rappresenta quasi la metà dell'export, dell'import, quasi la metà dell'import statunitense di alluminio e un quinto dell'import totale statunitense di acciaio. Come dicevi, particolarmente sensibile il settore auto. Per cui anche le aziende americane sono in realtà preoccupate per questa escalation continua di guerre commerciali. Partono telefonate, si viene a sapere di executive a vari esponenti dell'amministrazione Trump cercando di sollecitare strade di pragmatismo, se non marcia indietro, perché ormai quelle vengono date un po' come inutili, le pressioni per chiedere così ripensamenti sul protezionismo, quantomeno per cercare maggiore chiarezza invece e un maggior pragmatismo nell'applicazione di questi dazi, nel percorrere la strada dei dazi e dei negoziati aggressivi commerciali. Resta da vedere, perché comunque cosa succederà, perché comunque Trump anche davanti alla rappresaglia di Europa e Canada ha detto, davanti a quella europea, quando gli hanno chiesto cosa farà adesso, e se risponderà con ulteriori dazi, ha detto sì, assolutamente risponderò alla risposta alla rappresaglia europea. E poi aveva come ospite oggi il primo ministro irlandese, così un'occasione in realtà che doveva essere più che altro così di convenevole e piacevole, è riuscito anche in quell'occasione a salire il primo ministro canadese dicendogli voi avete attirato aziende americane con le basse tassazioni e io vi imporrò dazi del 200%, così non potrete vendere mai più nulla nel nostro paese. Sì, proprio con toni assolutamente sempre a metà fra la politica spettacolo e la minaccia vera, e trovare il confine tra queste due cose è difficile in questa amministrazione Trump, con una certezza però che la serietà sulla strada dell'applicazione dei dazi c'è un atteggiamento sicuramente molto più aggressivo nell'uso dell'arma dei dazi anche come strumento appunto costante e permanente di politica commerciale e di politica industriale. Il segretario commerciale Lutnick ha già detto che, per esempio, sui metalli presto ci saranno anche dazi sul rame, quindi andranno ad aggiungersi a quelli su acciaio e alluminio.
Tra l'altro, da parte appunto dell'Europa, la risposta dell'Europa, dicevo, per circa 26 miliardi, fra le altre cose c'è proprio un piano chirurgico che colpirebbe le moto iconiche, no, dell'Harley Davidson, il celebre Bourbon, gli yacht di lusso, anche soia e pollame per un controvalore complessivo appunto di questi circa 25-26 miliardi di euro. E anche il Made in Italy è molto preoccupato, Marco. Sentiamo che cosa ha detto Giorgetti oggi al Question Time, il ministro dell'economia.
È innegabile che la politica di introduzione dei dazi annunciata dall'amministrazione americana potrebbe danneggiare l'economia italiana come l'economia europea e, con un effetto a catena, il commercio globale. Però una cosa in questo momento va ribadita. Noi arriviamo da decenni di concorrenza totale a livello globale, la mitica globalizzazione, senza regole spesso. Quindi noi oggi abbiamo l'incertezza di quelle che potrebbero essere ricadute sull'economia italiana dei dazi degli Stati Uniti. Ma ci dimentichiamo dei danni effettivi che ha subito l'economia italiana grazie alla concorrenza sleale rispetto a una, diciamo così, teoria del free trade che in qualche modo si considerava ineluttabile.
Questo sì, ma questa diciamo è un'aggiunta che danneggia parecchio l'Italia. Sentiamolo ancora Giorgetti che dice: i dazi sono un'occasione per sistemare le cose. Vediamo in che senso.
Credo che questa sia l'occasione, e io sfrutto la sua domanda per dire quello che io ho sostenuto in sede internazionale, in sede di G7 e G20. Non conviene a nessuno la guerra commerciale, però questa forse è l'occasione per rimettere a posto un po' le cose, per far nascere un WTO più trasparente e con parità competitiva tra imprese che rispettano le normative ambientali, che rispettano le normative sociali, rispetto a quelle che invece, magari sussidiate dallo Stato, sono in grado di spazzarti via dal mercato senza colpo ferire. Ecco, pensiamo anche a questi, oltre ai pericoli che ci abbiamo davanti.
Quindi dice di riorganizzare l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Non so se davvero questa possa essere l'occasione, però secondo uno studio Nomisma per CIA Agricoltori Italiani, i dazi minacciati appunto da Trump rischiano di penalizzare le produzioni made in Italy più competitive per il rapporto qualità-prezzo, e quindi non le nicchie di lusso. A soffrire, secondo questo studio, potrebbero essere soprattutto alcuni prodotti più diffusi del settore agroalimentare, il pecorino romano per esempio, in primis consumato per lo più grattugiato e quindi più facilmente sostituibile con quelli simili in caso di forte rialzo dei listini, con l'eventuale ritorno in auge delle barriere commerciali poi nel mercato a stelle e strisce. Tra i prodotti più vulnerabili risultano il sidro di mele, gli oli, gli aceti, ma anche i vini DOP con prezzi di fascia media come il Re Prosecco. Caro Marco.
Eh sì, sicuramente escalation incontrollate o crescenti, ma anche solo il clima di enorme incertezza con questa politica un po' stop and go, nuovi dazi, poi qualche ammobilità, qualche sospensione, qualche rinvio, però poi comunque nuovi dazi creano un clima di incertezza che rischia di comunque di paralizzare, certo, le aziende oltre che i consumatori, e quindi avere poi effetti a cascata comunque negativi per l'export, per l'economia appunto dei partner americani e degli stessi Stati Uniti. E il problema vero è che è uno strumento estremamente così brutale e contundente quello dell'arma dei dazi, usati quasi come sanzioni punitive da parte dell'amministrazione Trump. E in questo uso, ecco, al momento sembra difficile immaginare un Trump che sia così propenso o che come obiettivo abbia quello di riforme graduali o tranquille o multilaterali di organismi di cooperazione internazionale, di organismi multilaterali quali la WTO, sembra più consono a manovre di squassamento internazionale, di sconquasso di terremoto dell'ordine internazionale, con un obiettivo in primis di forte spinta per America First, per vantaggio immediato suo e a suo avviso del paese, quasi indipendentemente dai costi che questo possa avere per alleati, partner e anche nel medio lungo periodo per gli Stati Uniti.
Infatti questo appunto sarà interessante vederlo. Questa è un'ennesima puntata della Trumpede. Intanto grazie al nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti. Ciao Marco. Buon lavoro, buona continuazione. Ci fermiamo sempre a questo punto per una pausa di riflessione. Riflettete anche sui dazi, anche su questa guerra commerciale di Trump, a chi veramente convenga. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp 349-238-6666. Torno ratta come la folgore.
Tempo in diretta.
Un ciclone sull'Europa sud-occidentale continua a dettar legge anche in Italia con maltempo diffuso. Nelle prossime ore infatti ancora fenomeni frequenti e localmente intensi interesseranno il centro-nord, rovesci diffusi anche sul basso Tirreno. Domani mattina poi una breve tregua con molte nubi ma con poche piogge, più probabili nelle zone tirreniche del centro. Dal pomeriggio però si riaccenderà l'instabilità con acquazzoni in Sardegna in graduale spostamento verso la penisola. Temperature minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, composta e interpretata per voi da Roberta Giordano. Abbiamo parlato della guerra dei dazi, la guerra commerciale lanciata da Trump, che crea grande preoccupazione, tensione, soprattutto incertezza a livello internazionale e con risposte e controdazi da parte dei paesi colpiti, ma poi anche l'Unione Europea, abbiamo visto nel suo insieme, cominciando dalle tariffe sui metalli, sull'alluminio e l'acciaio, e poi i rischi per il Made in Italy. Un ascoltatore scrive: alla fine per Giorgetti, che abbiamo sentito in alcuni passaggi oggi al Question Time anche sui dazi, dice: per Giorgetti la colpa è di qualcun altro e non di Trump, perché Giorgetti dice sì, va bene, ci preoccupano i dazi, ma ricordiamoci che la globalizzazione, insomma il mercato libero, selvaggio eccetera eccetera, con magari la competizione non corretta, ha creato anche quella dei danni. Però chiaramente questo è un nuovo fronte, quello dei dazi. Poi Giuseppe, piuttosto ottimista, dice: la certezza che Trump durerà massimo 4 anni, iniziamo a pensare al post Trump. No, per il momento purtroppo siamo dentro a questo mondo e su questo dobbiamo riflettere, comportarci, decidere eccetera. Ferdinando invece un altro messaggio che non capisco, e quindi direi di passare alla questione della difesa europea. Oggi il Parlamento europeo ha approvato il piano di riarmo con 419 voti a favore, 204 no, 46 astenuti. Praticamente è un voto che ha certificato il sostegno del Parlamento europeo, quindi delle varie famiglie europee, alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che nei giorni scorsi ha presentato questo piano, e però ha spaccato la politica italiana, che pure fa riferimento, ogni partito ha queste famiglie europee. Si è spaccata la maggioranza di centrodestra, perché Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno votato a favore, ma la Lega decisamente no, e anche nelle opposizioni, nel cosiddetto campo largo, Movimento 5 Stelle e AVS hanno votato no, il PD è forse il partito più tormentato, che si è spaccato praticamente a metà. Intanto che cosa è stato votato praticamente oggi? Una risoluzione non vincolante su questo libro bianco della difesa, che la Commissione europea presenterà poi il 19 marzo, e viene detto: sul futuro della difesa europea, che invita l'Unione ad agire con urgenza per garantire la propria sicurezza, chiede che le risposte ai rischi esterni siano simili a quelli in tempo di guerra e accoglie con favore il piano Rearm Europe proposto il 4 marzo di quest'anno dalla Presidente della Commissione europea. Allora, per capire meglio di cosa si tratta, almeno per il momento, coinvolgo il generale Maurizio Fioravanti, ex comandante della Folgore, generale di divisione, già comandante delle forze speciali italiane, analista di difesa che ormai conoscete, non c'è bisogno di presentazioni, ma ve lo ricordo tanto, insomma, per fare il punto. Generale Fioravanti, ben tornato qui a Effetto Notte, buonasera.
Buonasera Roberta, buonasera radioascoltatori.
Allora, al momento che cos'è quello che è stato presentato e quello che è stato votato oggi, generale?
Al momento è un piano che la Presidente von der Leyen ha presentato in considerazione dei tumultuosi, chiamiamoli tumultuosi eventi che ci hanno coinvolto come europei, ma di fatto hanno coinvolto tutto il mondo, prima parlavate dei dazi, in quest'ultimo mese e mezzo, due mesi, d'inizio anni. In realtà questo piano, a beneficio dei radioascoltatori, fa seguito a quello che già è stato presentato esattamente un anno fa, il 5 marzo del 2024, dalla vicepresidente della Commissione, la Verstager, che presentò proprio al Parlamento europeo un piano per razionalizzare, viste le molteplici differenze che abbiamo tra paesi europei, razionalizzare tutti i sistemi e l'industria del settore difesa in ambito europeo entro il 2030 con sostanziosi risultati. È chiaro che quel piano ormai è vecchio e quindi quello che ha presentato adesso con una cifra di riferimento la von der Leyen cercherà di anticipare quegli obiettivi accelerandone mese dopo mese tutte le tappe.
Comunque, generale, allora, per esempio, Eli Schlein del PD dice la nostra posizione non cambierà, hanno trovato questo compromesso dell'astensione, ha detto noi non vogliamo un riarmo ma vogliamo una difesa comune. Vuole spiegare che differenza c'è a chi ci ascolta?
Sì, in effetti ogni paese, come anche la Schlein, in parte ha ragione, perché proprio il settore difesa nell'ambito dell'Unione Europea è di responsabilità dei singoli paesi. Che significa? Che nell'ambito di ogni programmazione delle proprie forze armate, magari con accordi bilaterali, ma magari con altri tipi di agreement, vengono fatte degli acquisti e delle programmazioni. Faccio un esempio: al momento ci sono circa in ambito Unione Europea 17 linee di carri armati diversi, circa 20 linee di tipo di caccia aerei diversi, dalle 28 alle 30 fregate diverse, cioè sono un'enormità. Questo piano, che dovrà essere ancora elaborato nella sua programmazione, quindi in tutti i suoi settori, dovrà razionalizzare proprio questo, diminuire le differenze e portare avanti un qualche cosa di comune per mettere insieme non solo le risorse, sperperando di meno, ma soprattutto preparare un modello che sappia garantire sicurezza e difesa, qui in altre parole libertà e indipendenza a tutti i paesi dell'Unione.
Però questo significa, questa parte del riarmo, generale Fioravanti, che ogni paese, ogni nazione, ogni stato dei 27 che fanno parte dell'Unione Europea deve incrementare la propria disposizione di armi, di armamenti? Questo è il riarmo?
Più che incrementare, deve migliorare e razionalizzare. Perché questo? Facendo l'esempio alle diverse linee, che magari sarà questo l'obiettivo sicuramente, alcuni paesi svilupperanno un tipo dei mezzi terrestri, proprio nel 2024 è stato eclatante in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa, l'accordo fatto da un colosso internazionale tedesco, Rheinmetall, con la nostra Leonardo, che sono insieme a Fincantieri, Leonardo sono le due più importanti partecipate in Italia, ripeto, tra Rheinmetall e Leonardo, per sviluppare carri e mezzi terrestri, quindi razionalizzando i propri investimenti, mettendo insieme le risorse, spendendo sì, ma spendendo meno rispetto nel fare questi programmi, queste pianificazioni individualmente.
Ma generale, allora sentiamo intanto, sappiamo insomma posizioni diverse, chi è a favore, chi non è a favore, in Europa appunto la maggior parte ha votato a favore, però per esempio per quanto riguarda l'Italia, chi ha detto no, ovviamente il Movimento 5 Stelle che parla di Europa bellicista, non vogliamo un'Europa bellicista, quindi da una parte la questione del pacifismo, ma anche una questione di finanziamenti, se mettiamo molti soldi, perché molti ce ne vogliono, negli armamenti, poi dopo bisogna tagliare dove, come al solito, la sanità, l'istruzione. Sentiamo che cosa ha detto oggi il ministro dell'economia Giorgetti al Question Time in Parlamento.
Come ho già avuto modo di chiarire, per il governo italiano il finanziamento della difesa non potrà avvenire a scapito di settori fondamentali per i cittadini, quali ad esempio la sanità e i servizi pubblici.
E dice Giorgetti, per far questo, questa è la proposta italiana. Sentiamo.
L'Italia ha pertanto elaborato una proposta presentata nell'ultima riunione del Consiglio Ecofin per un obiettivo di colmare il divario di investimenti dell'Europa nel settore della difesa e della sicurezza e migliorare significativamente le sinergie tra risorse nazionali ed europee, ma cercando per quanto possibile di minimizzare l'impatto sul debito pubblico.
Che le pare di questa proposta, generale Fioravanti?
Concordo pienamente, perché, e qui parlo da militare, ma soprattutto da padre, ma anche da nonno, ognuno di noi guarda, vive nella società, e quindi tutti noi vogliamo poter far funzionare in maniera ottimale tutti i servizi sociali, la sanità, la cultura, ma non c'è dubbio che in qualche modo dobbiamo anche investire nella nostra sicurezza, proprio per bene e per il futuro dei nostri cari. Faccio un esempio conosciuto a tutti, quello che sta succedendo in Germania, dove il prossimo cancelliere Merz, d'accordo con l'attuale Scholz, a cui darà il cambio, stanno lavorando per un grosso impegno, si parla di quasi 1.000 miliardi a debito, perché la Germania deve investire tantissimo in economia, ma soprattutto in sicurezza, considerando che per loro con la Polonia sono sul border, sul confine critico dell'est europeo.
Chiedi Alessandro da Reggio Emilia. Roberta, chiedi per cortesia al generale se sono necessari anni per aggiornarsi a livello di tecnologia militare, vale a dire non si fa da un anno all'altro.
Sì, ci vuole tempo, ci vogliono anni, non si può fare in un anno, due anni, però abbiamo degli sistemi, degli armamenti, di equipaggiamenti di ottimo livello. Si tratta di sincronizzare al meglio tutto ciò e di continuare a far lavorare, migliorandole, il rapporto e la collaborazione tra le grandi aziende che ci sono in Europa. Ci costerà un po' in termini di impegni non finanziari, ma soprattutto di accordi e di agreement, perché magari ognuno di noi, come italiani, francesi, belgi, olandesi, dovrà fare un passo indietro in un preciso settore della difesa, ma tutto questo sarà a beneficio della nostra sicurezza e del nostro futuro.
E per chiudere, generale, questo abbiamo detto il riarmo, mentre la difesa comune prevede cosa? Un esercito europeo che mettono insieme tutti gli stati che fanno parte dell'Unione Europea?
Al momento siamo ogni paese, ogni nazione ha le proprie forze armate che lavorano insieme. Io da quando sono tenente capitano, quindi da tantissimi anni, ero abituato a lavorare nei Balcani, in Medio Oriente, in Africa, in Afghanistan, con i nostri amici, fratelli europei. Ci cambiavamo il basco, il copricapo, in funzione dei colori, se Nazioni Unite o meno, però siamo normalmente abituati a lavorare insieme. Quello che serve è una fortissima volontà politica di mettere insieme il tutto. Ogni paese dovrà fare un passo indietro per qualche cosa che prima magari produceva, perché dovrà essere razionalizzato. Questo è il termine, e anche il termine che usò la Verstappen un anno fa, di razionalizzare l'industria difesa per far migliorare e crescere tutti.
Comunque avremo altri elementi per questa politica, appunto, di difesa comune prossimamente, in particolare il 19 marzo, che appunto questo libro bianco della difesa verrà presentato dalla Commissione Europea. Intanto grazie come sempre al generale Maurizio Fioravanti. Grazie molto.
Grazie, buona serata.
Buona serata. C'è la viabilità e poi torniamo sugli sviluppi relativi alle indagini sul caso Rami.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi, e qualcuno fa i complimenti per le domande e per le risposte, qualcun altro attacca e critica, vabbè, insomma, ognuno ha la sua opinione, è importante esprimerla con civiltà. Adesso invece torniamo sulle vicende di cronaca nera, ne abbiamo parlato molto del caso di Rami, questo ragazzo, Rami El Gamal, di origine egiziane, che è morto dopo un inseguimento da parte dei carabinieri. Era sul motorino con un amico, non si sono fermati all'alto dei carabinieri a Milano, mesi fa sono stati inseguiti per 8 chilometri e poi c'è stato un incidente in cui appunto Rami è morto cadendo a terra. Per diverso tempo la questione è stata piuttosto controversa, poco chiara, ci si chiedeva e nelle indagini si è chiesto appunto se i carabinieri abbiano tamponato il motorino oppure se ci sia stata una deviazione improvvisa e comunque un gesto incauto, una mossa incauta da parte del guidatore di questo motorino. E poi sapete che c'erano stati dei testimoni, qualcuno che aveva detto i carabinieri, io avevo ripreso, avevo fatto un piccolo video, i carabinieri poi sono scesi dalla macchina e mi hanno chiesto di cancellarlo. Insomma, adesso si è arrivati a questa conclusione con il consulente richiesto dalla Procura di Milano, c'è stata questa consulenza cinematica e una consulenza che in sostanza attribuirebbe la responsabilità dell'incidente all'amico di Rami che guidava lo scooter, cioè Fares Buzidi. Vi ricordo, Rami è morto lo scorso 24 novembre. Marco Oliva, che ritorna con Effetto Notte. Ciao Marco, giornalista e conduttore di Tele Lombardia Antena 3.
Buonasera.
Ciao Marco. Quindi al momento questa consulenza praticamente dice che il carabiniere ha frenato quando doveva e che quindi il suo comportamento in realtà è stato corretto.
Che quindi sostanzialmente tutto è stato fatto secondo le regole, così cita la perizia, in maniera conforme a quanto prescritto dalle procedure in uso alle forze dell'ordine. Ti posso dire che per quanto mi riguarda era la risposta che ci aspettavamo, perché tu hai parlato giustamente di quello che è accaduto per mesi, cioè uno scontro anche politico ai limiti dello sgradevole, lasciami
sì,
dire.
Decisamente ancora adesso, e adesso dopo che è arrivata questa consulenza.
Posso dire
ancora
che a me sembra che le forze politiche non abbiano capito per l'ennesima volta un tubo, sia da una parte che dall'altra, perché per quanto mi riguarda l'accertamento era doveroso, perché i dubbi sulla correttezza, adesso parliamoci chiaro, di quell'inseguimento li avevamo avuti in tanti, li aveva prospettati anche il super consulente del Comune di Milano, l'ex numero uno della polizia,
Gabrielli,
che era stato appunto consulente del Comune di Milano. Però tutti noi, io ti posso dire, io personalmente mi sento di essere felice di questa soluzione del caso, nel senso che io mi aspettavo che tutto fosse stato fatto a regola d'arte, perché sarebbe stato molto più grave avere un racconto opposto da parte della perizia e trovarci di fronte a delle forze dell'ordine che hanno fatto quello che non andava fatto. Ora, così viene detto da questa perizia e io non ho motivo per dubitare sostanzialmente. Io ho visto anche una grande cautela ancora oggi da parte dei genitori di Rami, che hanno sempre, diciamo così,
stati molto civili sin dall'inizio,
giustizia, chiesto giustizia, chiesto verità. E anche oggi ho sentito molta cautela. Se noi ci sentiamo dire, e lo dicono gli esperti, che tutto è stato fatto secondo le regole delle forze dell'ordine, io mi sento, tra virgolette, ti posso dire, sollevato, perché ripeto, per me sarebbe stato molto più grave che ci sia stato un inseguimento fatto non seguendo le regole, fatto in violazione di una serie di normative. Adesso possiamo magari ragionare sul fatto se questa normativa, questo codice, come viene definito, queste procedure in uso alle forze dell'ordine siano così, non siano magari un attimino da rivedere per certi versi, perché se mi viene detto che tutto è stato fatto a regola, posso avere magari qualche dubbio che le regole siano tutte così corrette. Magari si potrebbe rivedere qualcosa in determinate situazioni o in determinate condizioni. Lì io ricordo che siamo in centro a Milano e questo inseguimento ha attraversato le vie di tutta la città.
È rischioso anche per persone che comunque.
E io ti posso dire che sinceramente non sarei voluto passare con la macchina quella sera con i miei familiari a bordo, sia nell'incontrare quel motorino, per carità, sia nell'incontrare anche le forze dell'ordine che stavano
attraversando la città. Che hanno un'altra responsabilità, diciamo, al di là di uno che sia delinquente o meno, però i carabinieri chiaramente hanno un'altra autorità.
Qui abbiamo capito che una persona si è assunta il rischio della vita di Rami e lo ha ucciso, che è quello che stava alla guida del motorino, Per fortuna non è successo niente di, no, per fortuna no, perché non posso dirlo perché è morto un ragazzo. Dico, però poteva succedere molto di peggio e io sinceramente non sarei voluto passare quella sera per quelle vie di Milano,
certo,
sia per quel motorino sia per quelle automobili.
Quindi
mi
adesso
viene però da aggiungere,
sì,
no, dico, no, mi viene da aggiungere però una domanda. Voglio capire gli avvocati di Rami cosa faranno adesso, perché poi può essere che questa perizia della procura venga contestata,
impugnata, eccetera. Ecco, rimaniamo sì, con questa domanda, Marco Oliva, perché effettivamente la vicenda probabilmente non finisce qui. E quindi
sì, poi abbiamo un palo della luce che è stato smaltito a velocità supersonica,
che
quello che poteva dirci qualcosa di più,
certo,
ed è sparito misteriosamente. Abbiamo il giubbotto del ragazzo che poteva dare gli elementi, che non si trova più.
Ci sono
diciamo
ancora cose
vicenda
da chiarire. Ci sono ancora cose da chiarire. Grazie come sempre a Marco Oliva, grazie molte.
Ciao,
buona
saluto.
Continuazione, ciao Marco. In effetti parliamo meglio di una campionessa che per quanto riguarda una particolare categoria sta in cima a una prestigiosa classifica internazionale, la classifica delle migliori università del mondo, ovvero la QS World University Rankings by Subject. La campionessa sul podio più alto per gli studi classici è per il quinto anno consecutivo l'Università La Sapienza di Roma. E quindi chiedo alla rettrice Antonella Polimeni, Sapienza di nome e di fatto, quindi buonasera rettrice, grazie alla disponibilità.
Buonasera, buonasera a lei. Nome nomen, sì, ha detto bene. È un risultato prestigioso per il quinto anno consecutivo, è un riconoscimento a una scuola di grandissima tradizione. Grande tradizione, maestri, grandi allievi che a loro volta hanno costruito molto nel tempo, giovani brillantissimi. Gli studi classici in Sapienza hanno attratto negli ultimi anni moltissimi studenti internazionali e quest'anno la centralità di una Roma internazionale col giubileo, diciamo che dà un sapore ancora più così importante a questo primato.
Quindi grande orgoglio, tra l'altro primato negli studi classici, no? Che si dice sempre ma gli studi classici insomma poi non servono, poi per quanto riguarda il lavoro, l'occupazione, e però al di là di questo dice attirano anche studenti a livello internazionale, e poi questo record che è davvero un grande orgoglio per la Sapienza, per Roma e per l'Italia.
È certo, ma l'innovazione è saper coniugare passato, presente e futuro. Le scienze classiche contengono tutti questi tre elementi, no? Tra l'altro, se posso fare un'osservazione, cioè le humanities e la loro contaminazione con le discipline dure rappresentano il futuro della formazione.
E su questo non ci piove. Insomma, ancora complimenti. Grazie Antonella Polimeni, rettrice
grazie
dell'Università La Sapienza di Roma. Grazie molto.
Grazie a voi, arrivederci.
E con questa eccellenza direi di chiudere, gli aggiornamenti a tra poco.